All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 14. Il battesimo biblico. Cari amici, il battesimo biblico è quello degli adulti per immersione, secondo l'insegnamento di Gesù. Vogliamo leggere nell'Evangelo secondo Marco, al capitolo 16, i versetti 15 e 16. È il grande mandato di Gesù alla sua Chiesa attraverso gli Apostoli, e disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto e per conseguenza non sarà stato battezzato sarà condannato. Questo è il battesimo della Bibbia. Quindi non si può battezzare un bambino di pochi giorni o di poche settimane che non capisce niente, non sa niente delle cose di Dio. Più tardi, quando ne avrà l'età, allora sì, potrà dire io credo. Tanto è vero che i cattolici mettono accanto al bambino il padrino o la madrina, che rispondono per il bambino che non sa dire niente. No, ma questo è, sono cose venute dopo, anche questo non sta in piedi. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto non può essere salvato, sarà condannato. Quindi il battesimo biblico è uno solo, è uno solo. È inutile che i teologi si sforzino di provare che anche i bambini, no, i bambini non possono, non devono essere battezzati. Se uno non ha l'età non capisce niente. Eh sì, questa è la realtà. Potranno essere battezzati quando ne avranno l'età, non c'è un'età stabilita. Il bambino ebreo all'età di 12 anni diventava bar mitzvah, cioè figlio del comandamento. E alcuni pensano, nelle chiese cristiane, possiamo considerare il bambino di 12 anni capace di capire, di rendersi conto di essere battezzato, ma non c'è una data fissata, può essere a 12, 13, 14, 15, 16. L'importante è credere. È credere. Allora, c'è l'esempio di Giovanni Battista che battezzava, proprio Battista vuol dire battezzatore. Giovanni il battezzatore che battezzava lungo le rive del Giordano in Giudea. Leggiamo Marco capitolo 1, i versetti 5, 9 e 10. Versetto 4 anche: venne Giovanni il Battista, il battezzatore, nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, e tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. In quei giorni Gesù venne da Nazaret, di Galilea, e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Ecco, Giovanni battezzava nel Giordano, e siccome il Giordano è un fiume che fa paura, come tutti i fiumi, quando è in piena, ma quando è in magra, in secca, c'è poca acqua, un credente non lo immergete. E invece lui immergeva. La parola battesimo significa immergere o tuffare in acqua. Questo è il significato della parola battesimo, l'originale. Vogliamo leggere Giovanni 3:23, un celebre testo che prova quanto andiamo dicendo. Anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Se non ci fosse stato il battesimo per immersione, Giovanni poteva battezzare anche a Gerusalemme. Bastava un po' d'acqua dentro una brocca e tutto era fatto. No! Battezzare significa tuffare e immergere in acqua. E c'erano due gruppi di battezzatori. C'era quello di Giovanni il Battista e c'era quello dei discepoli. Versetto 22 dello stesso capitolo 3 di Giovanni. Dopo queste cose Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea, là si trattenne con loro e battezzava. Però non era lui che battezzava, erano i discepoli, perché c'era anche lì molta acqua. Ecco, nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo, e andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno a lui. Giovanni rispose queste parole: voi stessi mi siete testimoni che ho detto, io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Capitolo 4, versetto 1. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Quindi battezzava Giovanni Battista e battezzavano i discepoli che erano con Gesù, gli apostoli se vogliamo. Ecco, battesimo per immersione, questo è il battesimo biblico, non ce n'è un altro. È inutile che vengano a presentarci le tradizioni e le filosofie, i ragionamenti. Il Signore, lo abbiamo visto ampiamente, ci mette in guardia contro queste cose. Atti capitolo 8, il versetto 38 e 39. È la storia dell'eunuco etiope che era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornando a casa. Ecco che lo Spirito spinge Filippo ad andare su una strada e vede questo barone principe di Candace, il tesoriere della regina degli etiopi, lo evangelizza, gli annuncia Cristo, perché stava leggendo il libro del profeta Isaia. E a un certo momento passano vicino a dell'acqua e l'etiope dice: che cosa impedisce che io sia battezzato? Ecco la domanda che ogni predicatore del Vangelo vorrebbe sentire dire da tante anime. Che cosa impedisce? Ma nulla. Nulla impedisce, nessuno può impedire. Se tu credi, puoi essere battezzato. Leggiamo, capitolo 8, dal versetto 36. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse, ecco, dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, è possibile. E l'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua. Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò, cioè lo immerse, lo tuffò, se volete, nell'acqua. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più, eccetera. Quindi discesero nell'acqua, Filippo lo immerse e poi uscirono tutti e due dall'acqua. Non c'è un altro battesimo nella Bibbia se non il battesimo degli adulti per immersione. Il battesimo per immersione era già praticato dalla sinagoga ai proseliti che volevano far parte di Israele. Battezzavano già, però Giovanni Battista vi aggiunge il pentimento dai propri peccati. E Gesù, a sua volta, vi aggiunge anche la formula: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco il battesimo biblico. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E adesso veniamo alle trasformazioni. Diciamo che dai tempi apostolici fino al XII secolo vi fu il battesimo per immersione totale. Il battesimo per immersione totale. Dal XIV al XV secolo si usò l'immersione parziale. Cosa significa? L'immersione parziale del corpo, cioè solo la parte inferiore sta nell'acqua e l'acqua arriva alle caviglie o alle ginocchia. E poi il celebrante asperge, cioè gli versa dell'acqua in testa al catecumeno o alla catecumena. E poi a partire dal XV secolo l'aspersione sola sostituì l'aspersione accompagnata dall'immersione parziale del corpo, come dicevo prima. Vedete? Gradualmente si abbandona il metodo biblico con tante altre cose che furono cambiate. Qual è il significato del battesimo? Diciamo che il battesimo, prima di tutto, è una rottura col peccato, col passato. Peccato, la confessione dei peccati. Giovanni Battista diceva, pentitevi dei vostri peccati. E non state a dire, noi siamo figli di Abramo, eccetera. Perché quelli pensavano, essendo figli di Abramo, erano automaticamente salvati. No. E non è nemmeno un gesto magico, attenzione! Perché molti cristiani ritengono il battesimo un gesto pressoché magico. C'è l'aspersione di questa poca acqua, il bambino strilla, poi gli mettono del sale in bocca, il bambino strilla ancora di più, avrò strillato anch'io perché io fui battezzato in quella maniera, però fui ribattezzato in età, a 14 anni, quando studiai l'Evangelo, accettai la Bibbia e me lo ricordo molto bene, il battesimo in quella maniera non ha valore, è un gesto magico. Ecco, io ti faccio questo gesto, pronuncio la formula, eccetera, eccetera, tu sei cristiano. No! Ma no! Ci vuole la partecipazione dell'individuo. Credi tu in Cristo? Sì! Secondo la tua confessione di fede, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il catecumeno o la catecumena vanno immersi, devono andare sott'acqua. Questo è il battesimo di Giovanni Battista, il battesimo degli apostoli, il battesimo vero, biblico. La gente adesso, vedendo queste cose, un po' si meraviglia, un po' sorride, perché pensa a delle favole. No, le favole sono le altre. Niente gesti magici nel cristianesimo. È la partecipazione individuale, è la motivazione. Io confesso la mia fede in Cristo, chi crede in Lui non perisce ma ha vita eterna, e bisogna passare dal battesimo. Oh, quante persone nel corso degli anni mi hanno detto: ma scusi, io credo e non posso fare a meno del battesimo? No. Se lei crede veramente non può fare a meno del battesimo. Se lei dice io credo e prende una scorciatoia, no, no, non vale. Sta scritto qui. Perché opporsi al battesimo se uno crede? Due promessi sposi vanno davanti al celebrante. Vanno davanti al celebrante perché hanno intenzione di sposarsi. E cosa dice il celebrante? Il celebrante dice: vuoi tu, al futuro marito, perché non è ancora marito, dice all'uomo: vuoi tu prendere questa donna? Cosa risponde quello? Quello potrebbe rispondere: ma abbiate pazienza, signore, non so io, reverendo o pastore, se sono qui vuol dire che la voglio sposare. No, deve dire sì, e la donna deve dire sì. E allora, ecco, sono uniti in matrimonio. Il battesimo è così, è una cosa ufficiale. Bisogna dire sì davanti agli altri, bisogna essere battezzati, ed è una testimonianza per gli altri. Io ho battezzato dei giovani, io ho battezzato degli adulti, io ho battezzato delle persone anziane, ed è sempre stata una grande gioia, è una testimonianza. E vedevo degli anziani che piangevano e dicevano: perché non ho conosciuto la Bibbia prima? Avrei evitato tanti errori. E fra questi anziani adulti c'era anche mio padre, che fu battezzato con me. Allora, prima di tutto, la rottura col peccato, con un passato, e poi c'è la nuova nascita. Gesù ha detto a Nicodemo: chi nasce di acqua e di spirito sarà salvato. E questo teologo era imbarazzatissimo, un teologo, uno dei capi dei giudei, venne di notte a Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Lo ha chiamato dottore e lo ha preso per taumaturgo, cioè per un operatore di miracoli. Ma Gesù gli ha rivelato che cosa? Gli ha rivelato la sua figura di salvatore. E Gesù taglia corto, risponde subito: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo gli disse: ma come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se io ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. E allora Gesù gli parla dell'azione dello Spirito Santo. Dice: non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei il maestro di Israele e non sai queste cose. Era un teologo come tanti, era un maestro, ma non sapeva queste cose. Che il Signore ci aiuti a capire che il battesimo è un simbolo, non è un gesto magico. Deve essere preceduto dalla fede che anima il credente. Non è che si possa prendere una persona e buttarla in una piscina, ecco, è battezzato. No! Ci deve essere la preparazione interiore. Secondo Corinzi, capitolo 5, il versetto 17, uno dei testi di Paolo più conosciuti, dice questo testo: se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove, è una nuova nascita spirituale. Colossesi capitolo 2 versetto 12, Colossesi 2:12: siete stati con lui sepolti nel battesimo, del quale siete stati anche resuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha resuscitato dai morti. Altro che aspersione! Il battistero è la tomba liquida del quale si è sepolti e dalla quale si risorge a nuova vita come Cristo è resuscitato. Romani capitolo 6 versetto 3 e 4: o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato resuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quali sono le condizioni per ricevere il battesimo? Beh, lo abbiamo detto, vogliamo ripeterlo. Le condizioni per ricevere il battesimo sono il pentimento dei peccati. E come si fa a pentirsi? Ma è difficile spiegare a parole. Diciamo che la contemplazione di Cristo, figlio di Dio, innocente, crocifisso in mezzo a due ladri, dalla malvagità umana, suscita un sentimento di commozione che si traduce in un sentimento di riconoscenza verso colui che è morto al nostro posto. Quindi è la conoscenza della parola di Dio, la conoscenza di Cristo, che ci porta al pentimento, ci porta all'ubbidienza riconoscente verso Gesù Cristo. Colui che guarda Gesù Cristo messo in croce in mezzo a due ladri non può rimanere insensibile, non deve cercare la fuga psicologica, la fuga fisica propriamente detta. Non bisogna scappare, bisogna contemplare Cristo ed esserne impregnati. Questo ci porta al pentimento. Quello è morto al mio posto. E se io credo in lui, il suo sacrificio cancella i miei peccati. Ma dove trovate una ricchezza più grande di questa? Nelle vincite ai vari Totocalcio, Enalotto e compagnia bella? Ma no, no. O la lotteria di Capodanno? No. La vera ricchezza è Cristo, è il perdono dei miei peccati, è la vita eterna che mi ha dato attraverso la fede che ho in Lui. La fede viene proprio da questo sentimento della conoscenza della parola di Dio, credere a quello che Dio dice. Le prime parole dette da Gesù Cristo quando aprì la bocca del suo ministero, disse: il regno di Dio è vicino, il tempo è compiuto, credete all'Evangelo, cioè accettate l'Evangelo. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato dirà poi, prima di salire al Padre, sarà salvato. Ma non deve essere una fede così e così, una fede verbale, no! Deve essere una cosa seria, come una cosa seria, due che si vogliono bene, hanno detto sì, non che poi dopo 6 mesi o dopo 2, 3, 4 anni o 2, 3, 4 mesi se ne vanno davanti al giudice perché vogliono separarsi, perché vogliono divorziare, ma quella è una buffonata, non è un matrimonio, malgrado la presenza del ministro di culto, malgrado la presenza del sindaco o dell'assessore o che so io, quei due non erano preparati, è un matrimonio, scusate con tutto il rispetto, da cinematografo, da fiction televisiva. Io sono contento quando vedo due anziani coniugi che sono insieme da una vita, chissà quante difficoltà avranno passato, chissà quante lacrime, forse avranno perduto un figlio, forse saranno stati malati e sono malati, ma continuano ad andare avanti, uno sorregge l'altro. Questi sono i matrimoni veri, questa è la fede. Il mondo ha bisogno non di grandi uomini o di grandi donne, ha bisogno di persone che rispettino i principi, che siano onesti e che non facciano tante chiacchiere. E l'invito di Pietro, fatto il giorno della Pentecoste, libro degli Atti degli Apostoli, vale per tutte le generazioni, vale anche per noi. Capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, versetto 37 e 38. Udite queste cose. Quali cose? Il discorso di Pietro. Pietro non aveva più paura, era rinato, si era convertito. Quando sarai convertito, riconferma i tuoi fratelli lì davanti a tutti. E dice, versetto 34 del capitolo 2, Davide infatti non è salito in cielo. E già, Davide è ancora là che aspetta la resurrezione. Non è salito in cielo, eppure gli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. In altre parole gli ha detto: voi siete gli assassini di Gesù Cristo. Allora queste persone, avendo capito, toccati dallo Spirito Santo, dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora, visto che siamo colpevoli di aver ucciso Cristo, prima lo abbiamo osannato, poi lo abbiamo crocifisso, che cosa dobbiamo fare? Cosa risponderebbe oggi un teologo o un altro teologo? Sediamoci per benino e poi vi dico io cosa bisogna fare. Bisogna studiare teologia sistematica, bisogna studiare dogmatica, bisogna studiare patristica, bisogna studiare... Pietro era un pescatore, non poteva parlare così, neanche se avesse voluto. Pietro, mosso dallo Spirito, Pietro disse: ravvedetevi, pentitevi di quello che avete fatto, avete ammazzato il giusto. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Pentitevi! Cari amici, è il momento del pentimento. È il momento della conversione. Questo è il giorno della salvezza. Se uno non si pente, se uno non si ravvede, se uno non crede e non è battezzato, non può essere salvato. No, no, quel battesimo fatto per procura con i padrini e le madrine, dal punto di vista biblico non ha nessun effetto, non ha nessun valore, è così. Andate, predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Che il Signore tocchi il nostro cuore, e se non lo abbiamo ancora fatto, chiediamo il battesimo biblico, battesimo biblico, quello che si dà agli adulti per immersione, perché altrimenti noi non potremmo essere salvati. Che Dio ci aiuti a mettere da parte le tante illogicità umane e ci aiuti ad ascoltare l'invito divino. Amen.